tutto il mondo e paese. Osservatorio di politica internazionale con l'analista Carlo Agnetti.
Un kamikaze si è fatto esplodere nel centro di Ankara e sembra si trattasse di un curdo siriano, e il governo turco ha immediatamente messo la censura sull'informazione che tratta di questo fatto. Nieti, può inquadrare questo fatto nel conflitto medio orientale e perché il presidente Erdogan aveva paura dell'informazione?
Sì, una cosa naturalmente legata all'altra, e forse se si fa un po' mente locale su qual è il ruolo dei curdi in questo momento nel conflitto medio orientale, intendo dire la guerra civile in Siria e la lotta al califfato che ha chiamato in causa tutto il mondo occidentale, una parte del mondo occidentale. I curdi, che ricordo che vivono in parte in Turchia, parte in Iraq, parte in Iran, parte in Siria, tutta una zona diciamo al confine tra i quattro paesi, rivendicano da sempre la fondazione di un paese autonomo, il Kurdistan, che poi in parte è stato già riconosciuto per esempio al confine nord-occidentale dell'Iraq in particolare, e invece la Siria continua da sempre a fare una guerra senza quartiere contro la minoranza curda, che tra le altre cose, ricordiamo, soprattutto alle penultime elezioni aveva ricevuto un forte consenso elettorale, cosa che naturalmente ha molto spaventato il regime di Erdogan. Il problema a questo punto è che i curdi sono forse l'unica forza combattente, adesso ultimamente anche l'esercito iracheno sembra che si sia un po' ripreso su questo versante, ma sembra che l'esercito curdo in particolare sia quello che più efficacemente finora ha contrastato l'avanzata dell'ISIS, soprattutto proprio al confine con la Turchia. Ricordiamo la presa di Kobane da parte dell'ISIS e poi dopo la ripresa grazie all'impegno soprattutto dell'esercito curdo da parte delle forze anti-ISIS. E dico questo perché la Turchia proprio su questa vicenda, in particolare sull'area di Kobane, ha sempre avuto un atteggiamento poco chiaro, poco trasparente, anzi un po' sospetto, nel senso che a parole diceva che voleva contrastare l'ISIS, ma poi in realtà il suo vero scopo era quello di combattere i curdi, e quindi sostanzialmente un gioco ambiguo ha fatto Erdogan da questo punto di vista. Un po' come la Russia, ricordo tutte queste cose perché così uno magari si può fare un quadro generale della situazione, molto confusa naturalmente, però queste sono le forze in gioco. La Russia a sua volta dice che vuole combattere l'ISIS, poi in realtà il suo vero obiettivo è quello di combattere i ribelli anti-Assad, di cui una parte certo fanno parte dell'ISIS, una parte invece sono altri tipi di formazione politica. In realtà la Russia vuole difendere il regime di Assad perché il regime di Assad è un regime amico della Russia che gli consente anche sostanzialmente un accesso al mare, cosa che con la Turchia invece è molto più complicata, visto che i rapporti tra Turchia e Russia non sono ottimali. Ecco, questo è un po' il quadro generale che spiega perché questo attentato fatto da un curdo siriano spaventa così fortemente il regime di Erdogan, che per quello che riguarda la libertà di stampa e di informazione non è una novità, già da tempo ha stretto i freni e sembra appunto che Erdogan dice che lo fa per non seminare il panico tra la popolazione, in realtà lo fa perché la sua vocazione autoritaria sta diventando sempre più forte e i suoi obiettivi strategici sempre più chiari e non sempre coincidono con quelli dell'Occidente, anzi si vanno secondo me divaricando sempre più.
E dopo la Turchia andiamo a Cuba, paese dove Obama ha annunciato di voler andare nel prossimo marzo dopo decine di anni di tensione, e le critiche non sono mancate, ma questo segna l'avvio di una nuova epoca tra i due paesi?
Sì, l'avvio di una nuova epoca in realtà c'è già stato con l'annuncio della fine dell'embargo l'anno scorso, quindi in qualche modo l'avvicinamento tra i due paesi era già in atto con la ripresa dei rapporti commerciali e anche turistici, e soprattutto diciamo da parte degli americani nei confronti di Cuba. Prima era non impossibile ma difficile per un americano andare a Cuba, invece ora è più semplice anche per un americano. Ma qui chiaramente stiamo parlando di una svolta epocale a livello di vertice, perché è chiaro che un viaggio del Presidente degli Stati Uniti nel paese che è attualmente governato da Raul Castro, il fratello di Fidel, visto che Fidel è in condizioni di salute e di età piuttosto precarie, questo sì segna una svolta epocale. Bisognerà vedere quanto il regime, perché qui si tratta ancora di un vero e proprio regime cubano, possa resistere a una pressione che secondo me nascerà sempre più dal basso per sostanzialmente liberalizzare un regime che dal punto di vista politico è rimasto piuttosto indietro, con le carceri, la lotta alle posizioni politiche, la repressione, la censura. Ecco, sul piano politico siamo ancora parecchio indietro. Sul piano economico, certo, ha pesato molto l'embargo. Cuba è rimasta a lungo, per interi decenni, isolata sul piano economico. C'ha una struttura economica sostanzialmente dipendente dall'estero, con pochissime risorse all'interno, quindi è chiaro che dovrà trovare una propria strada. E sul piano sociale invece si è sempre parlato dell'eccellenza della sanità cubana. Io non sono in grado di dire a che livello è questa eccellenza della sanità cubana. È certo che a Cuba si è molto valorizzato, diciamo, questo aspetto, che era un aspetto collaterale del modo di intendere le società comuniste, quindi l'attenzione appunto alla sanità, all'uguaglianza dei diritti da questo punto di vista, cose che secondo me andrebbero assolutamente salvaguardate e anzi esportate all'Occidente, soprattutto in America in particolare, però che secondo me saranno poi messe in crisi, in discussione, ecco, anche questa tensione così sociale sarà messa in discussione dalla rivoluzione prossima avventura che non potrà non esserci anche a Cuba.
E rimaniamo in questa parte del mondo e parliamo della visita da poco terminata di Papa Francesco in Messico, che ha avuto una risonanza in tutto il mondo. Quale messaggio scaturisce da questa visita?
Beh, un messaggio molto forte, perché Papa Francesco ha toccato alcuni punti di grandissimo rilievo, cioè io ne ricordo alcuni perché sicuramente sono destinati a lasciare il segno. Uno è quello, il perdono chiesto ai popoli che sono stati schiacciati dalla colonizzazione occidentale, e quindi in particolare i contadini, gli indios, e in questo caso i contadini del Chiapas, che è la regione più povera del Messico, da cui poi molti sfuggono per raggiungere la frontiera americana, lasciando parecchie vittime per strada. Quindi il Papa ha ricordato anche questo aspetto, questo della fuga degli immigrati dal Messico agli Stati Uniti, è una delle frontiere più difficili, diciamo così, più calde in questo flusso migratorio che riguarda tutto il mondo, come ben sappiamo. E poi la guerra senza quartiere al narcotraffico, insomma sono messaggi che hanno un impatto fortissimo soprattutto nel Centro America, io penso anche nel Sud America, ma che sono arrivati anche da noi, perché soprattutto mi riferisco alle frasi sull'immigrazione, sono veramente parole che hanno un impatto globale, un impatto universale.
E il Vaticano, mentre lancia messaggi di pace universali dall'estero, allo stesso tempo in Italia è molto più conservatore, con messaggi di retroguardia per quanto riguarda le unioni civili.
Eh sì, è vero, questo è vero, è una giusta annotazione, perché purtroppo noi qui in Italia siamo in piena discussione, anzi direi lacerazione, sulla questione delle unioni civili, con un dibattito che per certi versi sembra un dibattito appartenere a un altro secolo, a un'altra epoca, con posizioni assolutamente di retroguardia, tra l'altro ribadite anche dai vescovi ufficialmente, anche se poi in parte si sono rimangiati le parole. Abbiamo avuto il Family Day nelle scorse settimane con questa manifestazione di paure assolutamente ingiustificate, come se fossimo un paese che va verso una degenerazione dei costumi. In realtà noi siamo l'ultimo paese del mondo occidentale a prendere atto che il mondo è cambiato e sta andando in un'altra direzione e che bisogna avere posizione di apertura verso le nuove forme di unione appunto civile, che possano essere coppie di fatto, coppie tra gay, insomma tutti i discorsi che il mondo occidentale in generale ormai ha assimilato da anni se non da decenni. Noi in Italia invece ancora parliamo di questioni come se ci fosse il diavolo, che viene sempre evocato anche dal Vaticano, presente nella nostra società per portarla verso la rovina. Ecco, qui si sente l'influenza negativa del Vaticano sui costumi, la morale e anche la politica italiana.